Pronti, pronti, pronti. Buonasera. Buonasera. E buonasera, benvenuti a tutti i nostri cari amici telespettatori, appassionati di motorsport. Notte comincia Motorite, e che puntata, finalmente dopo 20 anni ritorniamo in onda, meglio tardi che mai. Che dice Amanda, come va, come va?
Io Gaspare lo saluto. Buonasera, tutto bene, tutto bene. Lo saluto io allora, ciao Gaspare.
Ciao.
Va, tutto bene. Bene, finalmente vi rivedo ragazzi, cioè
ma noi non vediamo te.
Solo. Non vediamo mi vedete.
Ecco, adesso
pronti?
Sì.
Però, ecco, adesso sai, sono nascosta dal microfono.
Ok. No, volevo dire, era meglio prima perché avevamo più ascolti. Vabbè, Gaspare. Comunque, no. No, dico, oggi abbiamo un sacco di notizie. Sì, dobbiamo chiedere un po' di scusa ai nostri cari amici che ci ascoltano. Abbiamo saltato un po' di puntata, un po' di settimane. E purtroppo la colpa è mia, lo dico, perché il sottoscritto, se non c'è, non può fare regia e niente. Quindi non possiamo andare in onda. C'è un sacco di impegni personali e non che mi danno difficoltà a essere in onda. Infatti, stiamo anche parlando, no? Ma forse martedì è meglio non fare. E invece no. No, no, ritorneremo martedì. Cerchiamo di essere puntuali. Adesso con le feste natalizie faremo puntata anche il 25. Non so se lo sapevi, Amanda. Sei contenta?
Ah, beh, allora faccio Babbo Natale io.
24,
vengo a portare i dolci.
Cenone, siamo in onda live. Va bene, no, no, ci porti i regali.
Beh, dai, beh, dai, vi porto i regali io. Se fatta a modo,
facciamo una non stop fino al 31.
Esatto, dai, io farei 6 giorni.
Esatto. Ho compreso.
No, vabbè, sicuramente poi ci sarà la pausa natalizia delle feste. Però noi prima di finire l'anno ancora abbiamo tempo di fare qualche altra puntata. Volevamo subito iniziare con qualche novità. Abbiamo fatto il nostro famoso giveaway ed era giusto dare notizie e novità sul giveaway. Gaspare, il giveaway è finito? Anzi, prima diciamo che cos'è un giveaway, perché molti giveaway, right, sembra una cosa che si indossa.
Il
giveaway. Il giveaway.
Beh, la pronuncia è però che... è buona, dai.
Hai visto? Non l'avrei mai detto.
Insomma, dai. Quindi
non
che
è
successo?
Altro che un regalo che noi di buon cuore, esatto, facciamo ai nostri ascoltatori.
Noi ricchi che hai questa alle plebe, no?
Diciamo.
No, sì, abbiamo messo in palio col primo giveaway ufficiale di Motorite una chiave di Air Factor 2. Allora, il giveaway, yes, è finito. Però abbiamo pensato, dato che comunque sempre un po' l'ultimo minuto eccetera, ho detto martedì, quindi fra 4 giorni, venerdì, sabato, domenica, lunedì, no, 5 giorni, quando giorni. Sarà la prossima puntata, daremo ufficialmente il vincitore, avviseremo tutti i partecipanti. Io devo subito tirare le orecchie a tantissimi, perché
a
avete messo mi piace tipo in 150 al posto, insomma. Però molti non hanno letto bene quali erano i paradigmi per poter entrare di diritto nella gara, se possiamo così dire, no? E dovevate iscrivervi un po' di social, qualcuno si è iscritto solo ad alcuni, altri, insomma, di questi 150 veramente sono forse il 10% che papabili, però c'erano delle regole, era un gioco, e sta anche la furbizia nel leggere, no? Quindi per assurdo, giusto Amanda? Quando si dice uno che firma senza leggere, no?
Bisogna leggere ragazzi, perché se no non va mica bene.
Comunque a me mi fa enorme piacere che hanno partecipato in tanti, e devo dire che i social si sono aumentati gli iscritti, anche i follow nel Instagram, quindi missione riuscita. A breve daremo il vincitore, insomma la prossima puntata martedì daremo il vincitore del nostro giveaway, quindi daremo privatamente la chiave seriale da mettere sul sistema per PC che si chiama Steam, che è una piattaforma dove poter installare i videogiochi per computer, e da lì poi potrete installare Air Factor 2, che tra l'altro ci sono ancora gli sconti in Black Friday autunnali, insomma dei bei sconticioni anche su tante vetture,
sì,
che dà il simulatore ufficiale, quindi insomma è un bel simulatore. Allora, va bene, detto questo, io giusto per chiudere la parentesi, era giusto e doveroso dare notizia, direi di andare oggi con l'argomento del giorno, che è un po' pesantuccio, però come sempre con la nostra verve speriamo comica e simpatica ce lo diciamo, pacca sulla spalla. Amanda, siamo simpatici, siamo proprio, guarda, no? Io non la sento, Amanda, non sei scomparsa.
No, come non mi senti? Ecco, eccomi. Sì. Dico, sì, noi siamo molto simpatici.
Esatto, esatto. Noi abbiamo pagato tantissimo Amanda stasera per... Ti piace la copertina? Ma l'avete vista la copertina?
No, non me l'hai fatta vedere la copertina.
È detta così, c'è la mia ragazza che ascolta. Non dire queste cose, me l'hai fatta vedere, che è brutta. No, però sì, abbiamo
sono fatto... curiosa.
La copertina, se non l'avete vista, vabbè, dai, la carichiamo.
Mostracela, mostracela, caricatela, dai.
La carichiamo così live. Guarda, lei ci ha mandato una foto quando era 30 anni più giovane, presumo.
No, si chiama Photoshop, ragazzi. Photoshop. Bella! Photoshop.
Photoshop. Sì, infatti si nota che ci siamo io e Gaspare che prendiamo praticamente di questo cerchio l'80% e poi c'è una linea bianca che è lei, è sottilissimo.
Cioè, in un anno
faccio come, tu non hai capito, faccio come la D'Urso che prende tutta la luce per far andare via le rughe, vedi?
esatto. No, va bene, comunque, banda alle ciance, basta gossip, parliamo di quello di cui Motorite ne è protagonista, cioè i motori, il motorsport. Ovviamente principalmente parliamo sempre di motorsport, motor racing, quindi nel vero essenza dello sport motoristico, però ovviamente alcune volte tendiamo anche ad abbracciare argomenti più civili, se possiamo così dire, che sono appunto le vetture di tutti i giorni che compriamo. Ragazzi, ovviamente è inutile dirlo, caro Gaspare, tu lo sai perché con le moto hai portato qui proprio i patroni della Cagiva, che abbiamo avuto ospiti, che il motorsport è sempre figlia di un'azienda che produce vetture, quindi senza di quella, senza la vendita, senza il fatturato, non si fa niente, anche perché molti dei fondi che arrivano nel motorsport sono proprio i guadagni in cui l'azienda investe per cercare di fare altra pubblicità. No, la Fiat è da anni che non corre più da nessuna parte. L'ultima è stata la Fiat punto Super 2000 negli anni 2000, appunto, scusate il gioco di parole, in cui Andreucci portò alla ribalta questa grande macchina. È stata una delle prime a essere omologata nella categoria Rally Super 2000 e che ha dominato per tantissimi anni, nonostante fosse molto vecchia, ha continuato, quindi un gran progetto. Al di fuori di quello, il gruppo Fiat è scomparso dal radar del motorsport, giusto Gaspare? Vogliamo citare qualche vecchio modello, qualche vecchia auto, qualche gloria?
Ma ne diciamo due così.
Vai.
Stratos.
Beh, anni così. 70, sì.
Anni 70.
Ma più recente.
Poi
più
andiamo
recente.
Con 100, no, diciamone qualcuna
ecco,
di quelle vecchie.
Stavi dicendo.
131 Abarth.
131 Abarth, certo. No, pensavo...
Quella la conosco anch'io.
No, io parlavo anche della cara 155 DTM V6, l'Alfa Romeo che ha fatto, che era già gruppo Fiat. Ci stavi arrivando. No, ma ce ne sono, ma anche la 156 nel Mondiale Turismo, negli anni 2000.
Sì.
Quella è stata, penso, l'ultima a livello di pista.
L'ultima, poi, vabbè, l'ultima grande Alfa nelle corse.
Esatto. Vabbè, molti diranno, sì, ma c'è pure la Ferrari, perché la Ferrari è il gruppo Fiat, continua a correre. Però la Ferrari è un caso a parte, perché loro hanno carta bianca. Cioè, non è come l'Alfa, che deve esserci Marchionne o chi ne fa veci a dire, ok, andiamo. Cioè, la Ferrari divide solo il fatturato con la Fiat, parte. Però decide lei quello che vuol fare sulle corse, eccetera. E purtroppo la Fiat, dopo la morte di Marchionne, ha cominciato a andare a picco a livello finanziario ed è stata svenduta alla Stellantis, questo gruppo francese. Oggi la Fiat, l'ha detta anche in un'intervista Montezemolo, in cui la Fiat non è più italiana, è francese a tutti gli effetti. E da quando,
mamma mia,
da quando la Stellantis si è presa in mano il gruppo Fiat, quindi Lancia, insomma, Alfa Romeo e tutto
poi
il resto.
Ma va fatta una precisazione.
Sì, certo.
Non è stato Stellantis è nato dopo. È stata PSA, sì, che ha comprato Fiat, anche se loro hanno dato i termini dell'accordo come una fusione, e da lì è nata la galassia Stellantis.
Esattamente, hai fatto bene a precisare, perché all'inizio era il gruppo PSA, che è il gruppo francese, che oggi, se non sbaglio, prima da Fiat Chrysler Automobiles e PSA c'è stata questa poi fusione, questo acquisto, sì, e da lì poi ne è creato un gruppo Stellantis. Ragazzi, qua è economia, cioè a noi che ce frega, cioè stiamo andando veramente sull'economia, sulle robe particolari. Quello che ci interessa è che la Stellantis ha deciso di scappare dall'Italia, lo sta facendo in vari modi, rendendo difficile il lavoro in tante stabilimenti, dove arrivano interviste, articoli anche da giornali abbastanza papabili e seri, quindi non da no, rivista del cantino, della cantina.it, no. No, parliamo di articoli seri di cui parlano, dove le situazioni lavorative in molti stabilimenti sono disastrose. Non parliamo della Ferrari perché quello, ripeto, è un caso a parte. Noi parliamo di Fiat, eccetera, eccetera, dove si richiede il massimo, il 130% ai lavoratori, si richiede orari gratis a sbuffo, e, insomma, si sta spingendo, sembra quasi, al licenziamento forzato, o meglio, alla dimissione da parte dei dipendenti. E molti già stanno cominciando ad arrivare proprio gli incentivi, dice se te ne vai ti do tanto... Perché a quanto pare c'è proprio Stellantis vuole andare via. Già la Panda elettrica verrà portata in Serbia allo stabilimento di Kragujevac. L'ho pronunciata male. Quindi io adesso non vado oltre. Insomma, il discorso è lunghetto. Non voglio annoiare. Io parto da Amanda perché da buona emiliana sicuramente vicino tanti stabilimenti, tra cui la Maserati, che adesso sarà punta d'argomento perché anche lì in vendita lo stabilimento, anzi è già stato venduto perché non c'è più l'annuncio su immobiliare.it, il capannone dello stabilimento di Grugliasco a Torino della Maserati, e rimane solo quello di Modena. E Amanda, tu hai sentito qualcosa, insomma, da amici, qualcuno che giustamente cosa ci puoi dire, cosa si sente nel modenese? Come se ne
ma
parla?
Guarda, sicuramente c'è della grande amarezza, perché comunque parliamo di un'eredità che noi abbiamo da sempre, un'eredità del mondo dei motori che diventa straniera, è un baluardo italiano che, come in tanti altri campi, viene venduto, anzi svenduto all'estero, e questo è molto triste. Cioè, io al momento non ho conoscenze di persone che lavorano in Maserati, di persone che lavorano in altri stabilimenti, però da emiliana posso dire che rimane l'amarezza, perché comunque noi abbiamo questa storia, era da mantenere. Cioè, poi capisco tutto, però l'Italia pian pianino sta perdendo i suoi punti di riferimento, non solo nell'ambito automobilistico, però in tanti altri nell'ambito motociclistico, in tantissimi altri ambiti. È un po' triste questo, a mio avviso, poi non so voi.
Gaspar, che ne pensi? Che ne pensi?
Come sempre, siamo bravissimi a costruire e pessimi a gestire. Che gli italiani sono così, inventano, diventano i migliori, sì, e sì. Poi che facciamo? Regaliamo tutto.
Esatto, ma il 90% delle nostre delle invenzioni che ci sono al mondo l'ha fatta l'Italia. Cioè, per assurdo, anche il computer, Olivetti è stato il primo ad esserci arrivato. Poi bravo. L'IBM, rubò il progetto. Vabbè, adesso è un'altra storia, però.
Vuoi ridere?
No.
Il 90% della produzione di Maserati e l'85% della produzione dei veicoli del gruppo Fiat vengono venduti all'estero. Cioè, questo non ti fa pensare qualcosa.
Sì, sì, no, ma il Made in Italy, si sa, è un marchio vero e proprio. Tanto è vero che si è deciso di fare il ministro del Made in Italy. Non so l'utilità, sì, però vabbè, comunque. Sfruttare. Però non siamo bravi a vendere all'estero, ma non, secondo me non siamo bravi a gestire, come dici tu. Perché solo il marchio, il fatto che sia Made in Italy, già interessa all'estero, perché abbiamo uno stile diverso da tutti gli altri. Questo è inutile dirlo.
Ma ti faccio un esempio stupido, sì. Poi spero di fare veloce. Noi al lavoro abbiamo dovuto comprare un furgone, avevamo guardato un Ducato e un Ford, siamo dovuti andare su Ford perché il Ducato costava 7-8 mila euro in più, ti dava meno cose e non conveniva.
Assolutamente,
cioè,
sì.
Porca miseria.
Ma lo so perché io ho comprato la Suzuki per lo stesso motivo. Cioè, funziona meglio, costa meno, è più utile. Mi dispiace perché poi la linea è più bella quella della Fiat, però se devo pagare 5.000 in più per avere di meno, giustamente poi... Ma non è tanto questo il discorso. Il discorso è che chi è all'estero ha colto molto bene questa narrazione. Per esempio la pubblicità che abbiamo visto tutti d'estate della Fiat, non farà più auto grigie, tutti i colori, perché l'Italia è il paese dei colori. Non so se l'avete visto, il CEO della francese Stellantis ha fatto questa pubblicità, che devo dire bella, iconica, quindi sanno benissimo all'estero qual è il potenziale del marchio italiano, perché si lanciando la Fiat proprio su questa cosa dell'auto del colore, della gioia, no? La Fiat è italiana, quindi diamo gioia, quando tu sali in macchina devi devi sorridere. E stanno riuscendo in questa vendita, però non la facciamo in Italia.
Cioè, per assurdo. È un paradosso, ragazzi. Cioè,
assolutamente. Viene...
Ma perché sanno il potenziale, appunto, dicevo, dell'italianità, no? E quindi è questo
non
che fa incazzare.
Non a caso tantissime anche macchine italiane sono in film. Sì. Anche la stessa 500 viene riproposta in tanti film proprio per parlare dell'italianità e del nostro savoir-faire. Infatti è veramente paradossale questa cosa.
È incredibile come sì, scusa, finisco solo questa e poi vai tu. No, è incredibile come come sempre l'Italia non riesce a cogliere il potenziale che ha. E io lo dico in tante cose, cioè no, la solita battuta, no, che l'Italia ha il 65% del patrimonio artistico mondiale, cioè di tutto il mondo il 65% è solo in questa striscia di terra in mezzo all'acqua e non lo sappiamo sfruttare. È così, ragazzi, cioè c'è poco da fare, non è stereotipo. In America non hanno niente, sono bravissimi a vendere, ti fanno credere che vieni, che abbiamo il museo X, il museo Y, cioè amici, parenti, cose, sono andati in America, mi hanno detto che sono disastrati sti musei, sono delle robe che loro comprano e te le spacciano per storiche, cioè non hanno niente, però riescono, tu ti fai un viaggio di 15 ore, 12 ore, vai in America a pagare e vedere queste cose, in Italia non riusciamo, quindi lo stesso poi si traduce anche in ambito industriale, in questo caso, di marchio, di prodotti, non solo di lasciamo stare il museo, che magari qualcuno dice è noioso, ma la mentalità è quella, no Gaspare, dicevi?
Dicevo, io da appassionato ovviamente di Kajiva, ma non solo, di moto in generale, vi faccio due esempi di film iconici con due moto italiane. Jurassic Park, c'è la Grand Canyon Kajiva che corre proprio dietro ai dinosauri, e Matrix, la 998 Ducati, tra l'altro con colorazione fatta apposta per il film. Sì. La trovi là bella, in bella vista.
Ma non
cioè,
so,
più italianità di così.
Possiamo stare ore a citare.
Ma ne troviamo altri tanti.
Allora io sono andato ad Arese al museo dell'Alfa Romeo. Hanno fatto una stanzetta con un duetto degli anni 60. Lo Spiderino famosissimo dell'Alfa Romeo. Messo lì davanti con una sala cinema in cui si vedono alcune scene dove l'Alfa Romeo appare. No? Quindi laureato con Hoffman, un sacco di film, insomma, dove appare l'Alfa Romeo in pellicole anche da Oscar, cioè, quindi vabbè, per dire.
Sì,
qua
sì,
c'è
sì,
Massimo Manfredini che partecipa in chat e ci fa sapere abbiamo perso Bugatti, ma la Bugatti l'abbiamo persa dagli anni da tanto tempo fa, ormai è francese, ma ricordiamo che Bugatti è un altro, se non sbaglio, modenese, adesso non vorrei dire una fesseria, però nasce in Italia. Fiat, Lamborghini se l'è comprata l'Audi da almeno gli anni 25 anni fa, sì, inizi 2000 più o meno.
Sì, più in 2000.
Sì, però vedi, più o meno la Lamborghini e la Ferrari, essendo delle supercar, rimangono in Italia perché sanno che è importante. Cioè, l'Audi ha comprato la Lamborghini, però ha detto non la mandiamo via, cioè lasciamola lì a Sant'Agata Bolognese, dove c'è ancora lo stabilimento, ci sono passato più volte. No, Amanda, è importante che la Lamborghini rimanga in Emilia, nella Motor Valley, perché se tu la levi da lì è finita la Lamborghini, c'è una macchina come un'altra. Quindi, però sono delle supercar, è diverso, cioè la produzione di serie, appunto, della Panda, della 500, è diversa dalla Lamborghini, che è la supercar, che ne
certo.
Fanno al mese, forse usciranno 20-30 macchine da quello stabilimento.
Perché sono auto di nicchia, quindi assolutamente.
Cioè, la sede, gli introiti, l'ufficio è in Germania, ma la produzione, tutto ciò che concerne la vettura, rimane in Italia. Certo, sì, hai il V10 famoso, che poi ha usato l'Audi R8, perché molti dicono la Lamborghini è il motore dell'Audi R8, è il contrario. È l'Audi che, acquistando la Lamborghini, ha rubato i motori e i telai alla Lamborghini, facendo poi l'Audi R8, no? Che adesso a 20 anni è un'auto ancora,
sì,
oggi
bellissimo.
Che va fortissimo anche in GT3, nel GT World Championship,
una gran macchina,
una macchina riuscita, bisogna dirlo. Però la base è Lamborghini, cioè c'è il logo Audi, ma è una Lamborghini Audi diciamo, non so come chiamarla. Comunque, ragazzi, il discorso qua è grave. C'è il rischio, si parla tantissimo di delocalizzazione, però c'è da dire una cosa, che anche quando la Fiat era italiana delocalizzava in Polonia con la 126 bis,
certo,
con la Panda, quindi per risparmiare soldi la Fiat lo faceva pure, di delocalizzare, però adesso
l'ha
si parla
fatto, ma
sempre fatto
a questi livelli.
Adesso addirittura si parla proprio di quasi di al 100% di fuga, veramente di, c'è il rischio del 100% della Fiat che vada via. Allora ragazzi, la Maserati un po' un mesetto fa, io tra l'altro c'ho una persona carissima che lavora dentro, quindi mi ha confermato tutto, ovviamente non farò mai nomi e niente per privacy, e la Maserati è in svendita e rimane solo lo stabilimento. C'è stato un crollo di vendite epocale, si è passato da adesso mi sfugge il numero esatto, faccio un esempio per capirci, perché il numero esatto è sbagliato, quindi non prendete, prendete con le pinze questi numeri. Se 2-3 anni fa si produceva 5.000 al mese, adesso si è arrivato a quasi sotto i 1.000, che è tanti, cioè praticamente è tipo il 90% di, della produzione. Quindi la Maserati ha deciso di mettere in vendita lo stabilimento di Grugliasco su immobiliare.it, ragazzi, proprio così all'acqua di rose. Cioè, ecco qui la foto dell'annuncio, e l'annuncio è già stato tolto tra l'altro da 2 settimane, quindi evidentemente è stato trovato un compratore. E tra l'altro nella vendita dello stabilimento si dava, ovviamente non citava, c'erano le foto della Maserati, ma diceva famoso stabilimento per produzione automobilistica, e veniva venduta anche con molte attrezzature, cioè proprio è stato chiuso senza neanche prendere pezzi o macchinari particolari.
Bello, sai qual è, Ema?
E quindi
sai
grave.
A chi lo avevano proposto?
Sì?
Alla italianissima, per modo di dire, DR.
Vogliamo parlare di sta DR, no? No, allora, ragazzi, apriamo sta parentesi due secondi. Tu conosci la DR, Amanda? Conosci la marchio DR?
Sì, assolutamente. Ne vedo qualcuna in giro di... allora, vedo qua, allora, mi sembra di essere a scuola. Vedo qualche automobile in giro di R, molto carine, sì. E... punto.
Punto. Non sai, però punto. Cosa sai della DR? Che è italiana o non italiana? Cosa...
Non so tanto, però sono carine.
Allora, te la presento, so carine, perché ma a noi non ci interessa. Cioè, il fatto che sia carine, se ti posso dire, a me piacciono macchine che voi, ma marchi che manco la gente conosce. Per esempio, io adoro la Ginetta, che è una vettura inglese, che penso la vendono solo in Inghilterra. No, però...
È la prima volta
viene
che
spacciata,
la sento.
L'ADR viene spacciata per una vettura made in Italy. In realtà l'ADR è una Chery, che è un marchio cinese, che arrivano già pronte, arrivano i container, vengono tirate fuori dal container, si mette una mascherina DR
l'adesivo.
Pronta. Questa è la DR, è made in Italy, viene venduta come made in Italy, quindi ma diciamo
sai come
sono...
ti dicevo, evidentemente faranno una modifica sostanziale, perché come ti dicevo l'altro giorno, quando ci siamo trovati l'ultima volta, il made in funziona che quando si ha una modifica sostanziale a un bene, quel bene diventa del paese dove viene fatta questa modifica, quindi se viene dalla Cina, tutti i vari prodotti dentro saranno della Cina, però evidentemente mettono questa etichetta o faranno anche qualcos'altro e da lì diventa italiana.
Il bello, ragazzi,
riescono a evadere un po' le regole facendo così.
Brava. Sì, no, perché l'assemblaggio
loro
viene
dichiarano
fatto, sì
posso, Ema?
sì vai
loro dichiarano che importano componenti prodotti dalla cinese Chery, come dicevi tu, ma le assemblano in Italia
e vedi. E quindi il 90% prende
però
delle
attenzione,
modifiche.
No, perché anche su Wikipedia lo dice, il marchio DR importa dal produttore di case automobilistiche cinesi Chery Automobili, Jack Motors e Bike Group, assemblandole su licenza e commercializzandole. Quindi cosa vuol dire? Che io compro da loro lo stesso brevetto, cosa gli metto il mio marchio, ma essenzialmente la macchina è quella. No, ma la cosa a me interessa poco, perché onestamente se andiamo a vedere... Io lo vorrei dire, ma anche la Ferrari ha dei pezzi made in Cina. Se andiamo a vedere, ci sarà una plastica.
Ma tutte sicuramente ormai hanno qualcosa made in Cina ormai.
Il problema è che viene spacciato come DR Automobili, una storia italiana. Ma dove? Cioè, una storia italiana, però. Vabbè, comunque, questo non è il discorso. La DR è al di fuori dal discorso di questa sera di Stellantis. Fatto sta che la Maserati è rimasta col suo solo stabilimento a Modena. Ed è una situazione nera, perché le vendite sono letteralmente crollate. Io dico sempre che la Maserati è una bella macchina comoda, sportiva, il V8, no? Il 4 porte è una vettura di successo, molto comoda, comprata un po' dall'avvocato, il dottore, no? Un po' per fare l'esempio. Purtroppo è così, l'auto è un emblema di società, quindi di classe.
È uno status
symbol, quindi da sempre la Maserati, gli acquirenti di Maserati non è l'artista schizzato, il calciatore, sono, sai, l'avvocato, no? Il dottore, il primario, è una moto elegante, comoda, però io se posso dire una cosa, la Maserati è scomparsa dalle gare, è scomparsa dalle pubblicità, io non vedo pubblicità nella Maserati da 15 anni, cioè... Non c'è proprio un investimento in questo marchio. È normale che prima o poi la gente si dimentica che esiste. O sbaglio, non sono l'unico che non
vedo. No, sono d'accordo.
Sai l'unico investimento che fanno qual è? Fare le pubblicità con Beckham. Basta.
Con Beckham, mai vista.
Sì.
No, ma magari all'estero ma non in Italia, le fanno di più. Esatto, no, il discorso che dicevamo prima. All'estero ne fanno di più.
È un ambassador lui.
Ma sicuramente, no, però... Insomma,
beh, la guarderei volentieri la pubblicità con Beckham, cioè... sono...
ma se hai visto...
Hanno scelto proprio l'ambassador perfetto, secondo
perfetto.
Me.
Ma perché lui sa guidare?
Per vendere
perché...
le 500 elettriche e le 600, ci hanno piazzato Leonardo DiCaprio.
È vero, è vero.
Si sa... che anche la passione per le 25enni secondo me
lui, tu sai che lui quando la fidanzata arriva a 26 anni lui la lascia,
la cioè, cambia,
la cambia. Esatto. Assolutamente,
ma quella perché lui fa il leasing, fa
sta un pochino quando, infatti quando c'è proprio il meme che quando le ragazze compiono 26 anni sanno che diventano single e vengono lasciate da DiCaprio per la nuova ventenne.
Mi è scaduta la ragazza.
Sì. Ragazza, ma lui l'hanno scelto anche perché lui è un grande ambasciatore anche del green. Lui è uno che tiene tantissimo a livello di green, anzi è proprio un combattente, fa tantissimi documentari in merito. Sì,
assolutamente. Assolutamente. Allora ragazzi, pronti? Abbiamo trovato qui.
Ecco, bellissima. No, torna a metterla.
No, è
caspita,
giusto,
per
è
le
giusta.
Nostre fan. Scusa.
Su Maserati e ci
vedi. Di ascolti.
David Beckham sopra che piega la carrozzeria di questa macchina. Non era meglio se ci mettevano, non lo so, Scarlett Johansson? Magari avrei preferito. Che dici? No, Gaspare.
Allora, magari Scarlett la mettiamo dall'altra parte. Qua ci teniamo Beckham. Va benissimo.
Va benissimo, Beckham. Va bene, va bene. No. Tra l'altro la Maserati MC20 è stata una bellissima macchina che hanno fatto uscire da poco, però proprio parlando con questo amico evidentemente non ha funzionato perché si è sbagliata la brandizzazione, non so come chiamarla, della vettura, cioè sono stati fatti tre modelli, tre versioni che non hanno senso nel prezzo e nell'utilità. Tutti si prendono una sola versione delle tre, che è quella più potente, che costa quasi uguale, e sono rimaste invendute tutte le altre. Quindi c'è stato proprio un errore di marketing vero e proprio della Maserati. Cioè, perché la macchina è bella, piace, dicono che il motore non tira molto perché ovviamente viene ammorbidito questo V6 Nettuno, che è il nome del motore della Maserati, proprio per il brand, no, Maserati, che è una guida più docile. Questo motore non rende al 100%, ma rende meno perché già viene fatta una mappatura più tranquilla, e di conseguenza sembra una vettura cattiva, però troppo docile in realtà nella guida, e soprattutto un errore di brandizzazione di modelli che non hanno aiutato assolutamente la scelta dei clienti. Però è una macchina bellissima, cioè se io avessi soldi me la prenderei, veramente, la MC20
ma
tutte,
il problema è lasciarla a base, perché quella non doveva essere una Maserati.
Sì, c'era una storia che non era Maserati, sì. Dici,
ditemela, ditemela, che questa non la so.
No,
questa
mi manca anche a me, non so se è quella che so io. Dimmi.
Allora, la MC20 doveva essere l'evoluzione della 4C e doveva uscire ufficialmente, era anche nella lista dei modelli in uscita, la 6C Alfa. La macchina
sì,
era
vabbè, quella l'avevano fatta...
già pronta.
No, la 8C, sto facendo quella.
No, la 8C, quella è un'altra cosa.
È una macchina, tra l'altro, che hanno fatto
la
in 6C pochi modelli. Sì.
Era l'evoluzione, la macchina era già pronta, motore Giulia, che vedi caso è identico al Nettuno, 700 cavalli, la macchina era perfetta. La tiri fuori come Alfa, hai fatto tombola. Invece no, serve un modello per Maserati, quindi prendiamo la macchina, la portiamo in Maserati, la ridisegniamo, gli mettiamo un motore più tranquillo perché in Maserati devi andare forte, ma non troppo, e hai fatto una minchiata, detto in parole povere.
Certo. Purtroppo è una vettura, ecco, la stiamo vedendo, scusate il ritardo nell'immagine. Di linea è bella, c'è, cioè, una bella macchina.
È bellissima, lo stavo pensando anch'io.
Cioè, ha il suo fascino, ha il suo fascino, il suo perché.
Mamma mia.
Sicuramente però la Maserati, come dicevamo, è più una quattro porte, più una vettura appunto comoda. Questa è più una supercar, ma non ha l'animo da supercar. Cioè ha il viso da supercar, ma non l'animo sotto il cofano.
Ma non la grinta.
Secondo me è una vettura che è riuscita a metà, nel senso, bellissima la linea, però poi nei fatti dici, la guidi, dice, spendo lo stesso, mi compro una McLaren, mi compro una Ferrari, mi compro una Porsche che va il doppio magari.
Parlando di valutazione, ma non è così. Invece a livello economico, parlando di valutazione, a quanto è venduta?
Dici tu, ce la compriamo? Facciamo una colletta?
Non lo so, così mi portate a fare un giro.
Vado a prendere il volante, ragazzi, c'è la rivista, vado a vedere.
No, sul serio, a quanto
allora,
è venduta?
Io leggevo che al volante mi dà, perché i prezzi io li guardo lì, è la Bibbia praticamente, certo. Come anche quattro ruote ovviamente, siamo sui 238-240 mila euro, insomma, a partire da. Poi c'è la Cielo, che sarebbe la Spider, quindi senza tettuccio, che è 270 mila circa. Però se tu appunto ci pensi, no Gaspare, 230-270 sì. Punto su qualcosa che è più supercar. Già solo la Porsche 911 GT3 RS, non so se qualcuno capisce.
È un'altra cosa.
È una vettura stradale, Amanda, che praticamente ha il roll bar, cioè è una vettura da corsa ma omologata per strada, che costa 190.000, sì. Tipo, mi pare. Adesso non vorrei dire una menità, però insomma.
Diciamo che ti dà emozioni diverse, mettiamola sì. Così. Che appena, allora, appena metti il piedino sull'acceleratore hai delle emozioni diverse.
Vi faccio un esempio per rimanere in casa Maserati. La MC12, fatta in 50 esemplari, macchina della Madonna, che ai tempi ha avuto un successo pazzesco. Ha fatto il campionato, non ricordo, il FIA GT. Ancora
sì,
oggi se la
con
la
MC12
tutti.
Sì, vabbè, quella MC12, sì, motore V12
era una macchina pazzesca.
Sì, che tra l'altro tutti si sono lamentati perché nelle GT dovrebbe essere le Gran Turismo, loro hanno fatto un prototipo che poi hanno omologato, hanno fatto un po' la cosa della Stratos.
Di furbi.
Sì, sì, però insomma è stata una vettura che ha fatto sognare tutti la Maserati MC12. Infatti quello è stato l'ultimo grido.
Cosa.
È stato l'ultimo grido della Maserati. Sì, ma c'è la Maserati da gara, però in GT4 che si fa solo a livello regionale, che non è niente di che. Massimo Manfredini ci scrive. Sì, no, è stato sbagliato un po' tutto. Massimo Manfredini ci scrive che Maserati è già da anni che zoppica. No, ma è questo che parliamo. Ci dispiace vedere che un marchio così, magari fin quando c'era Marchionne, dice, vabbè, pure
si
che va male, pure che va male me lo tengo caldo, no? Perché comunque, e comunque con lui un po' si è ripreso un po' tutto il gruppo Fiat, sì. No? Se ci pensiamo, l'Alfa Giulia, eccetera, ha dato una sferzata. In qualche modo sono aumentati, infatti è uscito, mi ricordo, dai debiti che aveva, cioè quindi è riuscito a risollevare l'azienda. E da lì in poi c'è un po' una svenita.
Anche perché
vera.
Se vi ricordate ha anche cambiato molto l'immagine, perché certo. Da quando è arrivato lui si è data anche una ringiovanita a livello di immagine, cioè penso anche a tutta la pubblicità che è stata fatta anche proprio a livello di 500, perché
brava.
Lì è proprio un brand che è stato fatto.
Ma ai tempi loro dichiararono, mi ricordo il giorno della presentazione a Torino della 500, hanno detto la 500 sarà il nostro iPod, ed è sto vero, perché ha dato un volume di vendite a Fiat nell'era moderna che non avevano mai avuto, tranne negli anni 50 e negli anni 80 quando vendevi Uno e Panda anche all'angolo della strada. È vero.
Certo.
Anni 90 e anni 2000 hanno preso solo calci.
Assolutamente, assolutamente.
No, ma infatti, come vi dicevo prima, è stata talmente apprezzata che è stata presa anche in certi film americani. Penso, non so se l'avete mai vista, Zoolander 2.
Sì,
è un
sì.
Film americano.
Che
film, e c'è
tra l'altro
la 500,
il film che parla,
quindi...
Esatto, e parla proprio della moda, perché ricordiamo Ben Stiller fa la parodia dei top model, dei top model. E quindi questa cosa di essere
figli... Che fa la Magnum,
figli.
No? Che fa la Magnum sì, così, sì, no?
Sì, ed è proprio la battuta sul fatto di essere figli alla moda, no, cool, e quindi la 500 è cool, no, e lui c'ha...
Esatto.
Esattamente, quindi proprio il paradigma di questo della mondanità degli italiani, no, che abbiamo nel mondo,
sì,
che poi in realtà
sì,
non
sì.
È vero, siamo dei poveracci con le pezze al culo, però però nella
però, ragazzi, con stile.
Sì,
però con stile.
Sì, sì, io conosco gente che, ragazzi, non sto scherzando, conosco gente con l'Audi R8 in leasing, l'iPhone 7000 euro e poi vivono in un monolocale senza bagno perché non se lo possono permettere.
A pane
però,
e vabbè, cipolla tutti
esatto,
i giorni.
Esatto, però esce fuori e lui è un signore. Quindi, no, ma noi è nella nostra mentalità. Questa cosa sempre, torniamo, si riflette poi nel nostro, appunto, nella produzione, anche a livello industriale, per quanto sia noiosa l'industria, però anche quando creiamo un prodotto riusciamo a vendere questa idea, no? Che gli altri non hanno, perché gli altri invece sono veramente ricchi, cioè i tedeschi, gli olandesi, i soldi ce l'hanno in banca, però cioè, girano con la roba, la Quechua, come faccio io, del Decathlon, cioè, capito?
Sì, sono molto più, diciamo, più... come sto pensando alla parola più corretta.
Pragmatici, secondo me, io direi.
Pragmatici, bravissimo,
sì, sì. No,
bravissimo.
Ma infatti... io sono un po' svedese da questo punto di vista, cioè nel senso io ho tutto quechua della Decathlon, quindi, ma guardo perché sono povero. No, però
morigerati, ecco, non viene la parola, morigerati.
Io su morigerati chiuderei la puntata, che dici Gaspare? Cioè io morigerati e abbiamo toccato più alti di così, non ci possiamo andare.
Avete visto, vi porto anche degli spunti.
A quanto noi siamo furbi da italiani, l'esempio sempre massimo è la Ferrari. Ci sono tantissime altre macchine che vanno anche più forte.
No, ma io lo dico bene.
Magari possono essere anche più belle. Però, se tu ti presenti e c'è una Ferrari,
ma quella è il marchio. Ma la Ferrari oggi non vende neanche più la macchina. Quello che vendono loro è il marchio.
Ti vende il nome.
Loro ti vendono il sogno. Ragazzi, loro ti vendono il sogno.
Ricordo che se tu compri...
fa tanto,
Esatto, ricordiamo a tutti che se tu compri una Ferrari, tu firmi un contratto in cui in realtà la proprietaria rimane ancora la Ferrari. Che se tu ti tratti male... No, non sto scherzando. Se voi comprate una Ferrari, vi fanno firmare un contratto in cui dite che voi con la macchina vi dovete comportare bene e non dovete dare scandali perché state guidando un marchio, cioè vi possiamo denunciare per...
Non a caso, infatti... ti faccio un esempio.
Cioè, non sei tu
Justin Bieber, esatto. Justin Bieber non può più acquistare Ferrari, perché l'hanno bandito.
È in blacklist
no? Justin Bieber, che ragazzi, perché se non può... Cioè lui ne ha,
È un'azienda che ragiona più su questa cosa, ma lo può fare perché se lo può permettere. Cioè ormai allora pure che mettono... una Ferrari con due cilindri, 500 di cilindrata, che è fatta con le ruote di legno, non è importante, perché sanno che vendono il marchio. E infatti tengono tanto alla visibilità che anche chi guida deve essere la persona giusta, se lo possono permettere. Perché c'è la fila per comprare.
Ti devo mandare un meme, sì? Che credo che piaccia molto anche a Montezemolo. C'è il disegno della Puro Sangue sotto la Mazda, che ci assomiglia tantissimo, che però non mi ricordo il nome, mi pare che è la CX5, e sottoscritto: la Ferrari, per creare il suo SUV, non ha fatto altro che prendere una Mazda e riprendizzarla.
Sì, sembra una
Mazda, ma se anche fosse vero, la loro potenza sta anche in quello.
Sì, sì,
perché
lo posso
tu
fare.
Appena dici ho fatto la Puro Sangue, bam, ne vendute 500, così.
E 500, attenzione, la Mazda per fare il fatturato di 500 Ferrari Puro Sangue deve vendere 6 milioni, quindi c'è anche quello,
ecco.
Purtroppo. E purtroppo è brutto, infatti per questo io lo dico, se avessi soldi non comprerei una Ferrari, ma non perché moderna, attenzione, storiche sì, ci butterei un patrimonio sulle vecchie, la GTO degli anni 80 mi fa impazzire, per esempio la F40, però su quelle moderne forse la TDF12, perché 12 cilindri ancora e ci sta. No, ma io comprerei appunto una McLaren, non lo so perché, o le Porsche, le vedo molto più, meno costose, vanno di più. La McLaren ha pure un bel motore, un bel V8 che spinge. Però vabbè.
Io ho un sogno, da sempre.
Comprare la Panda, 75. No,
no. Dodge Viper.
Vabbè, Dodge Viper, ma quella... Tu invece, anche se sei più motociclistica, Amanda, qual è una macchina dei sogni? Puoi dire anche Ferrari, non è che poi ovviamente...
A me mi piacciono molto le Jaguar anche.
Ah, che adesso è indiana, per esempio, tornando al
però
discorso
di Jaguar
prima.
Di una volta.
Un video, mi sarebbe piaciuta farla io, cioè l'avrei voluta fare io, proprio la Jaguar E-Type degli anni 50. Cioè lui ha invidiato,
sì,
quella macchina,
mi piace tantissimo,
e Enzo Ferrari stesso disse una macchina che invidio l'abbiano fatta loro, cioè quindi persino lui si è dimostrato debole davanti a una Jaguar. Quindi, tra l'altro, le Jaguar E-Type adesso
quindi
sono intoccabili.
Quindi ho del buon gusto.
Bravissima. No, le Jaguar E-Type oggi sono intoccabili. Io non so all'asta nelle aste queste di autostoriche.
Sai che la rifanno, ma...
Quella elettrica, quella l'ha fatta pure vedere Jeremy Clarkson, se non sbaglio.
Ma non solo, se non ricordo male, sempre una casa di kit car faceva la E-Type identica a quella degli anni 50-60.
Sì, no, ma è un'auto a livello di linea. Gli inglesi, secondo me, sono degli altri grandi produttori di vetture. Un'altra filosofia, la macchina che ti dicevo, l'arma, non so perché è uscita là. La macchina che ti dicevo prima, Amanda, la Ginetta, è un'altra inglese, una britannica sportiva leggera, perché i britannici sono famosi per queste vetture ultra leggere, piccoli motori, ma vanno fortissimo proprio perché sono leggere, perché è vero che la Ferrari, la Maserati hanno il V12, ma il V12 pesa, invece poi arriva l'inglese con quattro cilindri. Fa lo stesso perché pesa
oppure
200 kg.
Dato che parlavamo anche di macchine e cinema, vi faccio anche un excursus. La Jaguar che era nel film Cruel Intention, che è la Jaguar XX del 1956, se non sbaglio. Non so se l'avete presente.
No.
XK140.
La XK140.
Il film XK140.
No,
è del 1956. Il film è degli anni 90, si chiama Cruel Intention.
Okay.
Però non l'ho visto il film.
Era la macchina,
conosco
era la macchina che lui non voleva toccata.
Bravo, era la macchina che c'era in una scommessa del film. Sì, e c'è questa macchina che è l'XK. Sì, è bellissima. L'XK 140 del 1956. E quella macchina per me è stupenda.
Allora, quel film è un drama teen anni 90.
Bravo, molto bravo. Molto bravo. Vedi come Gaspare mi conosce.
Ma quello è una femminuccia.
Ho una buona cultura cinematografica.
No, ma io pure, però questo mi sfugge.
No, di la verità, perché c'erano due belle attrici. Salma Blair e Sarah Michelle Gellar, quindi...
Allora devo trovare la foto. Per favore, passamela subito su te. No, stiamo vedendo nel mentre la bella Jaguar E-Type, questa degli anni 60. Per la precisione, una versione corsaiola, una linea, devo dire, invidiata in tutto il mondo, che ha fatto sognare gli anni 60, che era un periodo, penso che nella storia dell'uomo gli anni 50-60 siano stati il boom proprio della spensieratezza.
Lui in quel periodo non è che faceva macchine di merda, voglio dire.
No, ma infatti, questo avvalora ancora di più la tesi che abbiamo dato, che è una bella macchina. Infatti, perché proprio lui, che nonostante facesse, penso, alcune delle migliori Ferrari, che abbia detto la Jaguar piace pure a me, me la comprerei io, non lo dovrei dire. E quindi, insomma, fa capire veramente la potenza di questa vettura visiva che ha. Quindi non sempre solo gli italiani sanno fare belle vetture, anzi. Hai tirato fuori una bella macchina,
ma lasciamo qualcosa.
Grazie, sto studiando.
A proposito,
se no qua mi mandate via da motorite, capito? Sì, quindi sì, devo studiare, ragazzi.
Cioè, siamo veloci.
A proposito di film, non so se l'avete saputo, ma è uscito su YouTube in maniera assolutamente gratuita il film documentario che racconta l'impresa dell'attore, il famoso attore americano Fassbender, Michael Fassbender, non so se conosci.
Sì.
Ma è certo, sì,
occhi
azzurri.
Conosco bene. Ha fatto film di un certo livello, lo conosco bene.
C'è un film, guarda, poi te lo dico, dove è sempre nudo. Comunque, vabbè.
Secondo te a cosa mi riferisco?
Quindi vedi, Michael Fassbender, per chi non lo conoscesse, attore hollywoodianissimo, che corre anche, ha questo brutto vizio di correre con le vetture, e da anni ormai affronta il WEC. Non solo, c'è anche Patrick Dempsey, ma secondo me c'è lo zampino di Patrick Dempsey.
Patrick,
che lui
Dempsey,
c'ha un team, non so se lo sa. Lui c'ha proprio il team.
Che è nel film Ferrari.
Che è nel film Ferrari, che fra poco uscirà al cinema, perché uscirà fra circa il 14, esatto, una decina di giorni, stavo dicendo.
Sì, ragazzi, stanno uscendo un sacco di cose. No, lo so perché,
che
ragazzi,
è stato candidato l'uomo più sexy del 2023, chiusa parentesi.
Tu lo sapevi? No, lo so bene. Guarda, sta cosa di Ferrari non me ne parlate, perché io dovevo addirittura, c'era la possibilità di lavorarci, e per una per un problema non sono riuscito ad andare a lavorare 3 mesi nel set a Modena. Comunque, vabbè, quindi ce l'ho qua. Questo film è rimasto un po' qua per questa cosa. No, vabbè, comunque, sì, Michael Mann, sta uscendo quest'altro film su Ferrari. E, insomma, stanno uscendo parecchi film. Però adesso, se volete vederlo, su YouTube è uscito il documentario che racconta l'ultimo anno nel WEC, che si chiama Road to Le Mans. Che poi sta cosa Road to Le Mans è una parola strausatissima, un titolo per ogni documentario, che racconta, insomma, l'anno 2023 che è accorso nel WEC. E ovviamente la centralità è tutta sulle manne, però, insomma, poi racconta tutta la stagione. Ci sono tanti camera car, tanti incidenti, tante robe inedite. Bello da vedere.
Dopo tutti questi, diciamo cosa esce a gennaio?
Se mi dici Fast and Furious ti butto dal programma, veramente.
Ma vaffanculo, fattelo dire. Ecco, che no. T'ho mandato l'altro giorno.
Quello, i porno, quelli che mi mandi sempre. No? No, scusa, non lo dovevo dire in diretta, no, mi sono confuso.
Io non ho sentito niente, tranquilli.
No, cos'è che mi hai mandato?
Dai, non ti posso dire, se ti tirarlo fuori poi capiscono altro.
C'è un altro film che è bello sul gruppo B, forse.
Eh?
Quello sul gruppo B, nei rally.
T'ho mandato un bel po' di roba sul gruppo B in questi giorni.
Esatto, la Michelle Mouton che gira, no, non è quello. Non lo so. Non lo so, perché ci sono tante informazioni. Veramente stanno uscendo in questo periodo un mare di film sulle auto. Quindi c'è un attimo.
A gennaio uscirà il film con, tra l'altro, Scamarcio, sempre per le nostre
donnine. Che fa Antonio che fa Fiorio.
Che fa Cesare Fiorio.
Esatto.
E sarà la grande sfida nell'83, se non ricordo male. Voglio dire una cazzata. 82.
No, 85. 85.
Ma...
1985.
Io ricordo che 82.
Adesso abbiamo una sfida in ballo tra voi. Aspetta. Due. Vediamo due, chi tre. Vince.
Perché nell'86 c'era
già c'era l'S4.
No. L'S4 è nell'86. L'85 invece arrivò la 205. Forse hai ragione, 83.
Tra 83. 83 dovrebbe essere.
Vabbè, comunque sti cazzi.
Comunque, sì. È l'anno in cui la povera e disgraziata 037 con solo 2 ruote motrici fece, detto proprio palesemente, il culo a strisce all'Audi 4 della Audi, che aveva un team che era pazzesco.
Stratosferico. Comunque 84. Sì. Ok, 84. Sì, okay. È stata, ricordiamo, storicamente l'ultima vittoria di una vettura 2 ruote motrici nel mondiale rally. Quindi, insomma, la storia. E tra l'altro, bisogna dirlo, sono sicuro che il concept del film è partito da quella disgraziata puntata di Grand Tour in cui Jeremy Clarkson racconta questa storia. Da quella storia, siccome lui è un grandissimo narratore, ha veramente rievocato una storia che ovviamente noi appassionati conoscevamo già, ma che grazie a Jeremy Clarkson ha portato a livello mondiale anche per i più sconosciuti, ignoranti in materia. Ha detto: ah, però guarda tu che storia del rallismo, questa cosa non la sapevo. E da lì è partito il film subito. Poi, insomma,
la parte finale in cui il pilota della Lancia ha detto: vabbè, abbiamo vinto il mondiale, io, anche se rischio di vincere il mio mondiale come pilota, siccome là non ci voglio andare a correre, è stato un piacere, vi saluto tutti e me ne vado.
Esatto.
Cioè, visto genio. Che allora siamo in tema di consigli di film, io vi consiglio il film Le Mans 66, che è uscito nel 2019, dove c'erano Matt Damon e Christian Bale. Lei, era Ford versus
si ricorda
Ferrari.
Solo gli attori maschili, non so perché.
Ragazzi, voglio dire, Matt Damon e Christian Bale, ce ne vogliamo parlare. Bello,
dobbiamo alzare un po' il testosterone. Chi c'è di figa nel film che possiamo aiutare? Nessuno.
Sto pensando, no, allora, è conosciuto allora, solo perché c'erano loro due.
Scusami, molto meglio Rush, in cui c'è Chris Pine, che già apre la scena con l'infermiera, occhi azzurri biondo, cioè direi che quella proprio...
Chris
almeno
Pine, sì.
Quello è anche per noi, diciamo, l'infermiera non era mai... Vabbè, comunque, motorsport, parliamo di motori oggi, sì. Bene, no, a parte
motori
cinema,
e film.
E motori e film. Donne, motori, gioie e dolori, si dice sempre, no? Stereotipo, patriarcato, anche qui. Vabbè, comunque, andiamo avanti. Noi scherziamo sempre, abbiamo il nostro mood.
Assolutamente.
Il nostro mood, ragazzi. Allora, ragazzi, tutto questo, insomma, torniamo a tutta questa digressione. Era sul gruppo Fiat, che poi siamo andati. Però sì, insomma, la situazione, la terremo d'occhio, non è bella, non è piacevole, e terremo d'occhio, insomma, i vari movimenti. Molte aziende sono a rischio chiusura, e proprio alcune l'hanno detto chiaramente, Stellantis ha detto o ve ne andate o vi licenziamo noi a un certo punto, quindi è in programma la chiusura di alcuni stabilimenti, ragazzi. Niente, abbiamo portato la tristezza in un attimo. Va bene, comunque, terremo d'occhio questo discorso. A proposito di Endurance, che dicevo che io mi volevo agganciare sul film, poi abbiamo avuto digressioni lunghe, e sul fatto di Fassbender, no? Che parla del WEC. A proposito di WEC, una notizia al volo, torniamo sempre all'Italia, Ferrari, eccetera, arriva la terza vettura Ferrari nelle Hypercar nel mondiale Endurance, quindi a quanto pare Kubica sarà uno dei piloti, no? Si parla anche di Dorian Penn, forse, la francese, molto brava, però non è sicura ancora. E sì, a quanto pare sarà un team privato, come la Porsche ha tre team privati. Però questa cosa, però, l'hai detto tu, è della F Corse, dice un team F Corse, ma la Ferrari ufficiali è gestita dalla F Corse, quindi non si capisce sta cosa.
Sì, perché praticamente in quel caso paga Ferrari, in questo caso paga F Corse... Però la macchina che gli dà la Ferrari e che pagano loro il pilota.
Non si è capito. Vabbè, comunque. Praticamente, vabbè, ci sono delle regole che dicono il team non può avere più di due macchine, quindi giustamente fa il terzo team e ciao, insomma, vabbè, comunque, contenti loro. Va bene, comunque, ci fa piacere vedere una terza Ferrari. Ormai il prossimo anno, ragazzi, si parla di 22 vetture Hypercar, tra cui l'Isotta Fraschini, che debutterà l'anno prossimo a Sebring, sì, in America, quando comincerà il campionato.
Hanno cambiato il team in corsa.
Sì, non l'ho letta questa. No, perché io ho fatto pure l'intervista su EPTV Motorsport, potete trovare l'intervista, sì, che abbiamo fatto a Monza.
Si erano messi d'accordo con Fraschini, una struttura, hanno litigato, il giorno stesso è uscita la comunicazione che lasciavano quel team per passare all'altro team. Quindi c'è stato qualcosa che non è andato per il verso giusto. Però va bene,
è in corso d'opera, è un piccolo team rispetto a quei colossi, avrà una sola vettura che corre nel campionato, quindi gli altri team ne avranno due, tre, insomma, è giustamente particolare. Sarà bello seguirli, questi piccoli team, che magari ci esce pure la macchina che funziona e fa anche la storia. Per esempio c'è anche la Lamborghini, che però puzza un po' di copiata perché c'ha qualche telaio comprato da qualche altro team che ancora corre. Non è sicura questa cosa, però la Lamborghini parteciperà anche con la SC63, quindi insomma ci sono quattro costruttori italiani, ragazzi, è tanta roba.
Sapevo che loro avevano la macchina pronta come Audi, e per il discorso F1 avevano interrotto tutto, quindi secondo me hanno dirottato, cambiato la parte estetica, bam, sì. Macchina pronta.
Può essere, sicuramente. E comunque seguiremo il prossimo anno, il WEC Motorite sarà sicuramente in pole position, io lo dico già adesso, se non vi piace fatevelo piacere, perché... c'è Michele Lelli che ci scrive: Ferrari lascia la F1 e si dedica alle gare Wisp. Cambia proprio
forse
federazione,
gli conviene di più.
Sicuramente vinci in
Germania. Può essere, abbiamo Michele. Spazio per la MotoGP?
Sì, al volo, no,
perché a questo punto... ha vinto Pecco, ragazzi, non ci siamo mica visti quando ha vinto Pecco,
Guarda, io prima della MotoGP, un attimo, perché ci abbiamo in collegamento delle persone interessate, secondo me. Io voglio sapere da Michele Lelli se ha seguito il Rally Monza e cosa ne pensa, perché il nostro caro Michelone è uno che segue salite, espertissimo. Io ti dico sempre, vieni in onda a parlare di salite, a dirci qualcosa sulla Rieti Terminillo, Coppa Carotti, che tu sei di casa. Però questa domenica c'è stato il Rally Monza, che ha avuto parecchi problemi. E lasciamo in fondo, ne parliamo di MotoGP, ne parliamo all'ultimo. Non dulcis in fondo, come si suol dire, no? Perché Rally Monza aveva avuto piena di critiche. Allora, io abito qua dietro, avevo pure già il pass, avevo tutto, potevo andarci. Però mi hanno invitato al matrimonio, a me c'era la pioggia, mi ho detto: ma io vado al matrimonio, scusami, fatto male, Amanda, secondo te ho fatto bene, si vede che c'ho la panza.
Hai fatto benissimo.
No, perché pioggia, fango, un sacco di ritiri, problemi, tutti a lamentarsi: questo non è un rally perché è in pista, si sono ritirate le macchine, il rally a scassa macchine ed è un rally duro. Poi però l'anno scorso ho detto: no, il rally in pista non è duro perché si fa in pista. Insomma, ragazzi, decidetevi. Cioè, o si distruggono le macchine. Ma ecco, Michele Relli, qualcuno... non chiamatemelo Relli, per favore, vedi?
Ecco, ti sto dicendo quello. Qualcuno sostiene che quello non sia un rally.
Ma guarda, quindi... che negli anni 70-80 era un rally, perché il parco di Monza è grande. Io non so se voi ci siete mai stati. Manda, ci sei mai stata?
Sì, sì, assolutamente.
Hai visto la Villa Reale? La Villa Reale
è
che
bellissimo,
c'è dietro
il parco di Monza. Io andavo a vedere le gare motociclistiche lì.
Pensa, ci facevano le gare motociclistiche. Adesso guai, non si può entrare neanche con la bici più, perché è tutto riservano. Sì. No, però è enorme. E lì il rally girava tutto intorno al parco, quindi facevano prove non nella pista, pure nella pista, però... Il pubblico... Io non ci sono stato, Michè. Quindi veramente raccontami tu, perché io ero al matrimonio. Lo dico chiaro, c'era maltempo, freddo, gelido. E ho detto, ma io non c'ho nessuno, non c'ho un cliente, non c'è... Ma che ci vado a fare? Vado al matrimonio e ciao, ragazzi. Ma veramente, per una volta, io sto da gennaio a dicembre ogni domenica alle gare.
Fatto,
quindi...
Lo hai fatto perché sei romantico, di la verità, ma e ti piacciono i matrimoni.
Sì, sì, soprattutto quando ci sediamo a tavola. Il pubblico è stato trattato male. Ma hanno detto tutti che il pubblico è stato trattato male, ma non capisco in cosa. Sono arrivate foto su Facebook. Negli anni 70 il pubblico era pieno, oggi no. Insomma, lamentele da parte di tutti. Da parte di tutti. Le uniche tribune aperte erano quelle dove non passavano neanche le auto. Sì, vabbè, è un classico. Purtroppo quello si chiama sicurezza. Questa parola magica, caro Michele, che tu lo sai, facciamo le salite, quindi sai di cosa parliamo. Ormai in nome della sicurezza è impossibile fare tutto. In Italia per il pubblico è diventato impossibile vedere la più semplice delle gare. E infatti mi dispiace dirlo, ma io punterei sempre di più su questi eventi show, no, che si fanno nelle piazze eccetera, perché andare a fare 6 ore di macchina, no Gaspare, partiamo alle 3 di mattina, andiamo che tu sei ad Alcamo, no, che è dall'altra parte della Sicilia, partiamo e andiamo a vederci la Liuzzi Sambucina in Calabria, quindi sono 5-6 ore di macchina più traghetto, arrivi lì alle 7 di mattina, lei non può passare, lei qui non se ne deve andare via, la macchina non può posteggiarla e lei qui è pericolosa, insomma ti rompi le palle, dici ma chi me la fa fare?
Comunque no. Solo qua in Italia, ragazzi, abbiamo questo concetto, perché all'estero sono molto più all'acqua di rose.
Io assolutamente posso dire che... devo dire che sono stato in Francia, anche lì rompono, però in altri stati sì, sono molto più tranquilli.
Io sono andata a vedere sull'isola di Man il Tourist Trophy e se non è pericoloso quello. Sì.
Veramente? Ma sei andata all'isola di Man?
L'ho regalato a mio marito per il suo compleanno.
E a me non mi ha regalato un cazzo.
Del suo 40° compleanno.
Io
mi ha regalato tre giorni.
Faccio 40 anni.
Io 31, fra un po'.
Mi è partito un rene, cioè ho dovuto vendere un rene perché comunque consigli per chi ci vorrà andare, bisogna prenotare un anno per l'altro, perché l'isola di Man è molto piccola e non si riesce a trovare nulla. Io sono partita 4 mesi prima ed ero in ritardissimo. Quindi magari ne parlerò più approfonditamente.
No, facciamo una puntata che voglio capire, perché io il mio sogno
è meraviglioso. Guarda,
perché
io te lo consiglio, lì respiri molto.
Scusate,
cioè,
scusate,
respiri,
parlate un attimo voi, arrivo.
Cosa ho scoperchiato? No, lì respiri passione, lì respiri... Non ho visto.
Il gioco ufficiale sia qua e l'ho ricomprato. Caspita. Io ce l'avevo già al PC, però talmente mi piace il Tourist Trophy che ho comprato pure quello per la Switch e ce l'ho due volte. L'unico gioco che ho comprato due volte, perché
no, io c'ho il cappello.
C'è la pista
cappello
ufficiale sul gioco, quindi sappilo, se vuoi fare un regalo a tuo marito per Natale, gli regali il gioco del Tourist Trophy, perché c'è la pista proprio tutta completa riprodotta e tu ci
pensa
puoi girare
che
con la moto.
Noi ci abbiamo camminato sopra, noi ci abbiamo poi andati in vari punti
adesso
a vederlo.
Adesso ti odio un po'.
Ecco, adesso mi manda fuori da Motorite, posso studiare, ma no, è meraviglioso.
Allora Michele, intanto
magari faremo un capitolo, ma sarà
certo.
Molto,
no,
molto
lo faremo una rubrica proprio per prepararsi per il Tourist Trophy, perché io mi hanno detto tutti che se tu ti chiami 5 mesi prima, non sei in tempo, puoi chiamare per l'anno
dopo.
Devi prepararti
io,
un anno prima.
Un anno prima,
dopo.
Come ti ho detto.
Esatto.
Io
Faremo, ragazzi, veramente. Io è il mio sogno andare al Tourist Trophy, perché appassionato di Targa Florio, per me hanno delle analogie queste due gare incredibili. Hanno quasi la stessa lunghezza di percorso. La forma pure è simile. È nata un anno prima o dopo della Targa Florio, quindi è storica. Cioè io trovo delle analogie fantastiche. Comunque Comunque, scusami, Amanda, non perché...
Sì, 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 sì.
Perché c'è Michele che ci ha scritto, se no poi ci manda a quel paese, che ci dice, la parte interna del parco è stata disastrosa. Ovviamente con la pioggia si è creato tanto fango e si sono creati dei solchi che impedivano il passaggio delle ultime auto che si impantanavano, quindi difficile per tutti. So che anche... tantissime volte si è impantanata la zero, che sarebbe la pripista, che quindi ci sono stati problemi organizzativi da questo punto di vista. E ci dice Michele che conviene che parliamo del buffet che ha mangiato al matrimonio. Allora, il buffet l'ho fatto a Villa Campari, a Sesto San Giovanni, e devo dire che c'erano dei salumi che erano, allora ragazzi, una coppa piacentina così buona non l'avevo mai mangiata. Michele, vieni qua che ti faccio mangiare la coppa piacentina buona. Che dici? Vabbè, Michele poi è un buon gustaio, come me. Va bene, va bene. No, comunque è difficile. Questo rally che ha chiuso il campionato italiano, vinto già in anticipo da tre gare da parte di Andrea Crugnola, che non è neanche venuto, non ha partecipato alla gara proprio, vincendo in anticipo il campionato, essendo un pilota molto umile, a differenza di altri che hanno portafogli più grossi. Lui, finito il campionato, avendolo vinto, le ultime due gare non ha più partecipato per risparmiare qualche euro. Quindi questo ci fa capire anche un grandissimo ragazzo, veramente umilissimo, ogni volta che lo incontro, anche se è campione italiano ancora oggi, saluta tutti, è veramente di una gentilezza, una squisitezza incredibile. Un campione anche veramente di persona.
Ah, quello di Motorite.
Ah, è vero, sì, sì.
Vabbè, è tanta roba perché non è detto, ci sono persone che hanno meno seguito e hanno meno, sì, sì, no, ma io, diciamo,
facendo il videomaker
La credano molto di più.
Esatto, no, ma dicevo, io facendo il videomaker ho seguito delle persone per TV e cose varie che non hanno vinto un cazzo, lo dico proprio tra... non hanno vinto un cazzo e si sentivano come c'è la rottura e dice dobbiamo fare l'intervista per il tuo sponsor. Ma devi ancora vincere, sei quarto, cioè quello ti paga, zitto e fare l'intervista. A me non mi interessa niente, mi pagano, quindi per carità, cioè, perché... però veramente è così, è brutto da dire, bisogna essere campioni mentalmente, non sentirsi campioni senza che lo sia. È diverso. Va bene, comunque, Dulcis in fundo, ragazzi. Oggi ci siamo dilungati come sempre perché si chiacchiera tra amici e ci sta. Allora, MotoGP, com'è andata? Parlate voi.
Allora, stavamo dicendo della grandissima vittoria di Pecco, ragazzi.
Sì.
Grandissima vittoria di Pecco Bagnaia, che comunque ha portato l'Italia sul gradino più alto. Giusto, Gaspare?
Assolutamente, facendo una gran gara e vincendo il titolo con vittoria della gara, che era il suo sogno.
Eh sì, nello stesso giorno che ha vinto Jannik Sinner anche.
Ma finalmente è finito sto MotoGP, quante gare sono state? 73 gare, no? Quante ne fanno all'anno?
Perché due giorni dopo ci sono stati pure i test.
Sì, ma quanti gran premi sono? 73 gran premi all'anno, basta.
Una ventina.
Ma sono tanti. Una volta si correva 5 gran premi, ne morivano 60 e via, basta. Invece adesso
no. Ma l'anno prossimo mi sa che ci sarà da ridere, perché dopo i test qualche pilota si è leggermente innervosito.
Addirittura.
Perché Marquez è arrivato,
Marquez, ecco,
è salito sulla Ducati e bam, subito
ha fatto dei bei test.
Sì, quarto tempo messo lì. E poi vediamo.
Sì. Vabbè, perché dovrebbero incazzarsi? C'è un altro contendente. Perché secondo me hanno paura. Diciamoci la verità: molti hanno un po' paura di Marquez.
Ma sicuramente.
Perché, per quanto sta sulle palle a tutti, sanno tutti il potenziale che ha in pista. Penso.
Se guardavi i test, la cosa che ha sorpreso tanto è stato che, sì, Marquez con 60 giri subito in alto. Ma se vai a vedere Bagnaia ha provato la moto, ha provato i pezzi nuovi, ha visto che era tutto a posto e non ha mai forzato. Quindi sì, indicativo questa nuova classifica, ma secondo me l'anno prossimo ci sarà da ridere. E dimmi, Ema.
No. Ah no, ero io, dicevo, ci sarà da ridere anche perché comunque ci sono anche tanti piloti che hanno cambiato casa.
Bravissima.
Motociclistica, quindi stanno regalando emozioni, tipo anche di Giannantonio.
Di Giannantonio che è passato in VR46 e io, anche se non gli danno una lira perché è il fratello di Valentina e quindi è raccomandato, come dice qualcuno, i miei 2 centesimi su Luca Marini me li gioco. Perché se questo... riesce.
Salutiamo Luca Marini, prossimo ospite ovviamente di Motori. No.
Noi lo aspettiamo.
Se Luca riesce nei prossimi 2 anni a vincere una gara, non tante, una, in Honda e a farla migliorare, quanta gente si mangerà il fegato non abbiamo l'idea.
Assolutamente.
Perché tutti sono,
ma la cosa bella della MotoGP è che c'è tanta varietà. Lo spettacolo che dà la MotoGP rispetto alla Formula 1, che ormai è un circo inutile, secondo me, penso che andrebbe abolita, lo dico così tranquillamente, ma chi segue Motorite lo sa, io ho sempre disprezzato la Formula 1. E la MotoGP, la bellezza sta proprio nel discorso che ogni gara chiunque può vincere, perché è uno sport molto più fisico, i piloti possono dire di più. E per quanto la moto sia importante, qualcuno può sempre uscire fuori dal cilindro, e quindi questa cosa crea molto meno aspettative, ecco. Cioè, è brutto da dire, ma Formula 1 quest'anno c'è stato un assolo Verstappen, quindi quanti meme sul fatto dell'inno, un'altra volta un inno olandese, no? Quindi è così, purtroppo la Formula 1 è figlia del suo mal. Com'è che si, tu che sei studiata, Amanda, come si dice, che è figlio del suo mal? Allora vai, interrogata per noi che siamo ignoranti.
Oddio.
Per non far fare la figura di merda a noi, falla tu per noi.
Ah, quindi chi è causa dei suoi mali pianga se stesso.
La Formula 1 è quella ormai, perché si fa un regolamento che si autoimpartisce, si autoelimina da sola, cioè fa tutto da sola, perché basterebbe poco secondo me per renderla più interessante e spettacolare, a mio parere. Invece si chiude in questo palla di cristallo da sola e crea la situazione che c'è oggi, cioè un team arriva, vince, basta, fine. Purtroppo da quando il regolamento che fu fatto per assurdo, non so se vi ricordate Gaspare, ma per assurdo la Formula 1 fece tutti questi regolamenti che i test non si possono fare liberi, che la macchina deve essere tutto uguale in un certo modo, proprio per ammazzare la Ferrari che aveva vinto 23 mondiali di seguito con Schumacher. No,
e questa
regola che serviva proprio a spezzare il monopolio di una squadra, invece ne ha creati altri due, Red Bull e Mercedes, che hanno solo vinto loro negli ultimi 20 anni praticamente.
Negli ultimi 10 anni, 15 anni, sì.
E quindi praticamente questo dovrebbe far un attimo discutere sull'utilità di questi regolamenti, che si dice che servono per creare più bagarre in pista. Bah, vedremo. Allora, c'è il nostro Michele Lelli che ci scrive: certo, ora la Ducati vince quando è di proprietà Audi, peccato. Discorso di prima Lamborghini, eccetera. Come lo vedete, Marquez sulla Ducati? Riuscirà a vincere con la Ducati?
Beh, adesso sta facendo dei buon tempi, perché se non sbaglio è arrivato quarto, giusto?
Quarto, sì.
Sta studiando,
aggiunge cosa che non è riuscita a dedottor Valentino Rossi, che tra l'altro ricordiamo, Valentino Rossi sta a fare un sacco di test col WEC, quindi vuole andare al mondiale endurance pure lui, è già un team
che le moto, le Ducati di Valentino e di Marquez sono profondamente diverse. Questo va detto, non per difendere Vale, ma Vale veniva da una moto che solo Stoner poteva guidare.
Sì.
Marquez arriva in Ducati su una moto che, se ci salgo io con la panza, arrivo lì.
Esatto. Ragazzi, io non vorrei dirlo, ma stiamo a fare praticamente quasi 1:50 di oggi, è sequestro di persona, però vedo che la gente oggi è molto partecipe. Questo fa piacere, perché vuol dire che stiamo parlando di cuore, perché noi siamo appassionati,
vuol dire che si stanno divertendo.
Ma assolutamente, io no,
ma c'è Gaspar che ha appena fatto una dichiarazione bellissima. Questa la leggo io,
sì.
E Michele dichiara:
sì?
E questo è in una relazione complicata con Emanuele Richiusa.
Esattamente, sì, io extra qua. Vabbè, comunque, ne abbiamo parlato che a 90 anni ancora fa i figli. No, questo qua. Ma quando la fa la vasectomia, quest'altro. Proponiamogli una vasectomia per Natale a Eccleston. Ma non riprodurre più.
Ah, Bernie, ha appena avuto un altro figlio.
Assolutamente. Con una ventenne, tra l'altro, anche lui si rifornisce al concessionario di DiCaprio.
Ma perché va un po' di moda, sai che anche Robert De Niro ha avuto l'ultimo figlio, il settimo figlio.
secondo
con
me sono
un'altra
quelli...
attrice trentenne.
Ah, sì?
Una bambina.
Strano, sì. Però, strano, perché un operaio noventenne con una trentenne non l'ho mai visto fare figli. È più facile.
Ragazzi, sono... È il potere del dollaro, ragazzi.
È il potere del dollaro. Vedi che almeno Amanda è sincera
altro.
E lo dice. Ecco.
Ma perché hanno più possibilità a livello, cioè, a livello riproduttivo.
Saranno bravi a letto. Ecco,
a livello riproduttivo.
Ma
però devo dire che
in siciliano si dice: se non è amore, è broro di ciceri.
È broro di ceci. Ascolta, ma Amanda, onestamente, tu sei una bella donna, cioè penso che non ti offendi. No, nel senso, è chiaro.
No, grazie, mi fa piacere.
Ma tu,
anche perché
tu
dopo una giornata di lavoro,
andresti. Scusami la domanda,
certo.
Capiscimi cosa intendo dire, perché è brutta da dirla così, ma tu. Un uomo tipo Bernie Eccleston con le rughe, bavoso, sopra questo uomo, cioè tu ci andresti, onestamente, dici però è ricco.
Ma guarda,
la dignità fino a che punto arriva? Cioè...
Preferisco, come dico sempre, preferisco rimanere con le pezze al sedere e andare con chi decido io.
Ma meglio un Marcantonio, come, che io mi chiamo Emanuele, poi, ma chi è sto Marcantonio?
No?
Ma poi chi è sto Marcantonio? Che dicono tutti bel Marcantonio, ma dove abita? Lo voglio conoscere. Vabbè, comunque, Michele Lelli,
esatto.
Ci dice che Eccleston ha gli spermatozoi benestanti, ecco perché.
Eh sì. Eh sì.
Bravo Michele.
E veloci.
Non lo so.
Veloci non lo so. Però
vabbè, di sicuro le prestazioni di Bernie Eccleston non penso
saranno velocissime. Il problema è che io
vedi tu.
Io vedo
io me li immagino gli spermini con i soldi in mano che arrivano là davanti e fanno così. E aprono.
No, io me li immagino. Guarda. Io me li immagino invece, che le dice Michele, che dicono veloci. Secondo me, io me li immagino gli spermatozoi col bastone. Arrivo.
Però,
scusi
che
per le ovaie.
Per...
E che io qua non vedo bene. Com'è che funziona? Google Maps. Aspetta, col dito. No, poi gli anziani, mia mamma, lo dico, fa. Non so perché usa il telefono così. Mi spiegate perché dopo i 70 si deve usare il telefono così. Col dito medio.
Perché non ci vedono?
Ma perché il dito medio? Perché devi fare così? Cioè, qual è...
Perché è più comodo?
Perché
è più
lungo?
Grosso.
Va bene. Detto ragazzi, qua c'è il rischio di chiusura di motorite per sempre. YouTube c'ha già...
Chiudiamola qua prima che degeneriamo.
Io direi che meglio di così non potevamo... No, va bene così.
Abbiamo finito col botto di Bernie Eccleston.
La dignità di tante donne finisce dove iniziano gli zeri del Liban. Oggi, mamma mia, cioè, più,
oggi
proprio queste
battute, sono scatenati, eh.
E qua ci chiudono veramente.
Ci perdoni, perché sai, di questi tempi queste battute non si possono fare, ma noi siamo scorretti, politicamente scorretti, però... Vabbè,
non sarei
scherziamo.
Qua, se no.
No, no, noi si capisce che scherziamo, dico, no?
Assolutamente,
forse.
Assolutamente. Scherzo anch'io, d'altronde.
No, no, veramente, ma io lo diciamo sempre, anzi chiudiamo a questo punto con una bella notizia, perché la cara campionessa di rallycross Jenny Szczęsny, io ho sbagliato il nome, oddio, chiedo scusa, ha partecipato appunto proprio all'ultimo rally di Monza e parteciperà anche al rally di Pavia, e infatti siccome io sarò questa domenica, giusto per chiudere, sabato e domenica ci sarà il rally di Pavia al circuito di Castelletto di Branduzzo, essendo presente lì sicuramente cercherò di strappare un'intervista a questa campionessa.
Bravo.
22enne, 23enne, non so quanti anni ha, ma è giovanissima, e insomma vedremo un po' cosa ci racconta questa sua epopea. Tra l'altro vedo che a fine anno sta facendo tutti questi rally, no? Szczęsny, scusate, Jenny Szczęsny, ho sbagliato il nome poco fa, chiedo scusa. Sta facendo un sacco di gare con la Skoda Fabia R5, appunto, nei rally, in pista ancora. Questo mi fa ben sperare che potrebbe, dopo la vittoria del campionato italiano rallycross, potrebbe sbarcare nel mondo rally. Sarebbe carino. Così abbiamo Crugnola, la Jenny, insomma, giovanissima, che ha avuto tanto seguito, tanti giornali, anche il TG3, TG2, insomma, se ne è parlato. Questo ci fa piacere, insomma. Ci vuole un po' di questa visibilità concreta di donne che vanno forte, non donne che hanno un bel popolo da mostrare su Instagram. Questa cosa l'ho sempre detta su Motorite. Ci sono tante che corrono non perché vanno forte, sono famose perché vanno forte, ma perché... so brave a postare bei post. Vabbè, comunque, detto
questo, sono quelle che ci sono donne belle, come bravo. Anche l'Anna Carrasco che fanno mangiare del fumo agli uomini.
Esatto,
quindi
abbiamo parlato.
Fa...
È stato sì, argomento di una puntata quando ancora non c'era Amanda, se ricordi, no? Dell'accontatto sì. Durante la MotoGP, insomma. Esatto. Va bene, comunque, ragazzi.
Superbike. Allora,
Superbike, chiedo scusa. Sempre su due ruote, comunque. Va bene, detto questo, ragazzi, siete fantastici. Ho detto questo, direi che peggio di così non la possiamo chiudere. E allora, ragazzi, parte, come sempre, la nostra bella sigla.
Five.
E vi ringrazio. Ringrazio Amanda, ringrazio...
Grazie a voi. Grazie a tutti, anche...
M'ha sgamato in chat.
Tutta la compagnia.
Michele m'ha sgamato in chat. Va bene, comunque, non lo leggo. Poi andatevelo a leggere. Va bene, grazie Gaspar, come sempre, per la pazienza e tutto. Col volante pronto, vedi? Sempre in azione, pronto. Adesso faremo
sì,
correre anche Amanda.
Scapparissimo che mi aspettano.
Esatto, che abbiamo fatto tardissimo. Ragazzi, prossima puntata daremo il vincitore del giveaway per R-Factor 2, che è il simulatore che abbiamo dato in regalo. Quindi non mancate martedì alle 21.30, come sempre, con la preview che parte già alle 21.15 con un po' di video. Magari l'intervista di Jenny, che la sentirete in anticipo. Grazie a tutti, alla prossima, a martedì.
Grazie.
Ciao.
A presto,
ciao.
Ragazzi.
Ciao, 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 ciao. Gaspar, non le devi dire queste cose mentre sei in diretta, perché mi fai fare brutte figure. Aspetta che spieghi il microfono.